come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. Le fattezze dell'edificio non mentono, nonostante qualche intervento e qualche ritocco. Il Palazzo del Cinema di Venezia, fiore all'occhiello dell'architettura e della cultura del regime fascista, è proprio figlio dei suoi tempi. È soprattutto figlio della cosiddetta Era Volpi, durante la quale, a metà degli anni 30, ci si prodiga nel rilanciare il Lido dal punto di vista mondano e turistico. Nasce con questo spirito la prima esposizione internazionale d'arte cinematografica. È l'agosto del 1932 e il palazzo ancora non c'è. La manifestazione si svolge sulla terrazza dell'Hotel Excelsior e poi nell'adiacente giardino delle Fontane Luminose, con il sostegno anche economico della compagnia italiana Grandi Alberghi, fondata dall'imprenditore Giuseppe Volpi, e che in quegli anni ha trasformato l'isoletta del Lido in una spiaggia con alberghi di lusso e divertimenti per aristocratici e intellettuali, con tanto di festival del cinema e casinò. Il Palazzo del Cinema viene inaugurato a tempo di record il 10 agosto del 37 per la quinta edizione della mostra d'arte cinematografica. Arriva la guerra, la requisizione dell'edificio da parte degli alleati e poi, finalmente, con gli anni 50, l'importante espansione della rassegna a livello internazionale. È la stagione dei grandi nomi del cinema italiano, ma anche del free cinema inglese, della nouvelle vague francese e dell'esordio di giovani autori come Pasolini, Bertolucci, i fratelli Taviani, Bellocchio, Brass. Nel 1963, alla direzione della mostra, arriva Luigi Chiarini, il professore, che cambia un po' le regole del gioco e mette un freno alla mondanità puntando sulla qualità dei film in concorso. Vincono infatti Il Leone d'Oro, Le mani sulla città di Francesco Rosi, Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, Vaghe stelle dell'Orsa di Luchino Visconti, La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. Chiarini non teme lo scontro con i più conformisti e fa anche proiettare, solo per la stampa a causa delle numerose polemiche, la pellicola ad alta tensione erotica Nattlek, Giochi di notte, della svedese Mai Zetterling. Il 68 porta pure qui il vento della protesta e il Palazzo del Cinema è investito da dibattiti e contestazioni che vedono in prima linea anche Pierpaolo Pasolini. La piccola Sala Volpi viene occupata, si reclama una riforma dello statuto della mostra, l'abolizione dei premi e una gestione affidata a professionisti del settore. La polizia interviene e sgombera con violenza il palazzo, ma il festival non si ferma. Così nel 1972, mentre al Lido si svolge la 33esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, a Venezia viene organizzata in aperto contrasto con la manifestazione ufficiale la prima edizione delle Giornate del Cinema Italiano, promosse dall'Associazione Nazionale Autori Cinematografici e, dall'Associazione Autori Cinematografici Italiani, con proiezioni e dibattiti dislocati in alcune sale del centro storico. Una vera e propria contropresenza, in cui a un prezzo simbolico il film torna ad avere una funzione sociale e gli autori sono a contatto diretto con il pubblico. Migliaia di persone che discutono non solo delle pellicole, ma anche dei loro meccanismi di produzione e distribuzione. L'anno successivo, il 1973, ci sarà la seconda edizione delle giornate, mentre la mostra ufficiale non si svolgerà affatto. Bisognerà attendere qualche anno, il 1979, e un nuovo direttore, il regista Carlo Lizzani, assumerà il nome di Mostra Internazionale del Cinema. Venezia, le giornate del cinema italiano. Lungomare, Guglielmo Marconi e Via Candia. Il più grande parco pubblico di Firenze era il suo regno, il suo ufficio, come amava dire lui. Carlo Monni era un camminatore compulsivo, che tutte le mattine trascorreva le cascine ore e ore, vagando lungo l'Arno, fermandosi spesso a fare due chiacchiere con chi lo riconosceva e lo salutava, come se fosse uno di famiglia o un vecchio amico. La barba incolta, i capelli al vento, il passo svelto e i sandali anche d'inverno. Con i primi caldi, sempre a torso nudo o con la camicia sbottonata. Passeggio per i teatri con Boccaccio e Dante, declamo di Farinata, degli Uberti e del tenero incommensurabile amore di Paolo e Francesca. Ogni mattina, col sole o con l'acqua, scendo dal tram alla fermata Paolo Uccello e se mi volto vedo la cupola del Brunelleschi, laggiù in fondo, nel mezzo al mare di Firenze. Dietro un aspetto eccentrico, un'inconfondibile risata, Carlo Monni nascondeva la purezza di un bambino, la profondità di un poeta, il talento di un grande attore. Ultimo erede di una tradizione millenaria di affabulatori e cantastorie, era capace di recitare in modo magistrale Dante e Boccaccio, Campana e Bukowski, Shakespeare e Cardarelli. Da ragazzo aveva allevato maiali e ne andava fiero. Aveva esordito alle feste dell'Unità nelle case del popolo, dove era nata la sua grande amicizia con Roberto Benigni e un sodalizio professionale destinato a produrre perle cinematografiche come Berlinguer ti voglio bene e Non ci resta che piangere. Nella sua lunga carriera Monni avrebbe lavorato con registi come Monicelli, Avati, Troisi, Lizzani, Ferreri, ma i tanti riconoscimenti non gli avrebbero mai impedito di rimanere un artista anarchico, irriverente e contrario a ogni compromesso, a ogni regola, a ogni moda. Abitava in Via dell'Inferno, una piccola strada nel centro storico che in suo onore è stata ribattezzata Via Carlo Monni, ma si definiva un barbone con la casa. Senza televisore, la odiava e ascoltava solo la radio. Senza macchina, senza cellulare. Non usava neanche l'orologio, si regolava guardando il sole. E raramente sbagliava. Ricorda Alessio Sardelli, attore e suo grande amico. A volte lo prendeva in giro chiedendogli, Carlo, che ore sono? Lui alzava la testa, ci pensava un po' e poi rispondeva, sarà un quarto a mezzogiorno. Ed era molto soddisfatto nel vedere che aveva quasi azzeccato l'ora. Un giorno di primavera del 2013, Sardelli accompagnò Monni nella sua ultima passeggiata al Parco delle Cascine. Me lo disse chiaramente, «Sì, Alessio, io sto morendo». «Ma dai, non è vero», gli risposi io cercando di sdrammatizzare, come si fa di solito in questi casi. In fondo non conoscevo esattamente l'entità e la gravità della sua malattia. E poi sembrava ancora in forza e quella fu una delle nostre solite camminate. Carlo ha sempre dato l'idea di essere uno sboccato, un amante dello sproloquio. Aveva invece un grandissimo rispetto per tutti, soprattutto per le donne, che idealizzava proprio come aveva fatto Dante con Beatrice. Era un romantico nel senso più alto del termine e un fine conoscitore della Divina Commedia, che declamava alla perfezione come pochi altri sapevano fare. Alla fine della passeggiata, Monni si fermò davanti al chiosco di bibite e panini di Piazzale delle Cascine, di fronte alla facoltà di agraria. Appoggiò una mano sulla spalla del suo amico per mettersi i sandali e gli disse «Alessio, ti offro da bere». Si fece dare due semplici bicchieri d'acqua naturale per dare l'ultimo brindisi alla vita e alla loro amicizia. La mattina dopo si fece ricoverare in ospedale e una settimana più tardi, il 19 maggio, uscì di scena per sempre. Firenze, l'ultima passeggiata di Carlo Monni, Parco delle Cascine.
Quando nascesti te, nacque un bel fiore, la luna si fermò nel camminare, la luna si fermò nel camminare, le stelle si cangiorno di colore, l'amore è come l'ellera dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. Se tu sapessi il bene che ti voglio, faresti un focolino in mezzo al mare, faresti un focolino in mezzo al mare e l'acqua dei fiumi là faresti fermare. L'amore è come dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. Tutte le notti quando vado a letto io porto insieme a me il tuo sorriso e non va via nemmeno se m'addormento, così mi sembra d'essere in paradiso. L'amore è come dove si attacca amore, così, così il mio cuore mi sei attaccato a te. O vieni bella morina, si gioca a carte e sa fare giochi che so io, e i fiori e i picche metti gli da parte, e se hai bisogno di un cuore e ti do il mio. E ora è l'ultima volta te lo dico, quindi te lo devo dire più forte di prima. Non so come fare, ma dico l'amore, dove si attacca, amore? Così, così il mio cuore mi si è attaccato a te.
Avrebbe potuto fregarsene il grandissimo Mario Monicelli e passare una vecchiaia di lusso in un appartamento ai Parioli, a poltrire sulla sua montagna di successi e riconoscimenti, protetto da un muro impenetrabile di sacrosanta boria. E invece no. Nonostante la produzione cinematografica iperbolica e i capolavori come Guardie e Ladri, I Soliti Ignoti, La Grande Guerra e L'Armata Brancaleone, Monicelli non si è mai fermato e non si è mai tirato indietro. Ha scelto di essere un regista popolare. Come e perché lo ha spiegato bene Goffredo Fofi in un articolo sulla rivista Lo Straniero, scritto poco dopo la morte del regista. Credeva nella possibilità di aiutare lo spettatore comune a capire meglio il proprio contesto e se stesso, a vedere meglio i propri limiti e le proprie menzogne, e li metteva in luce per poterli combattere, per aiutare a cambiare. Diceva spesso che, al contrario dei Fellini e Antonioni, che si volevano autori a tutto tondo e rispondevano delle loro opere soltanto a se stessi, il fatto che registi come lui dovessero rispondere al grande pubblico, ciò che facevano li costringeva a un dialogo intenso e costante e a spingere ogni volta verso un processo di consapevolezza di sé da parte del pubblico, a spingere verso il suo miglioramento, da educatori a tutto tondo, delle masse e non delle avanguardie. A questo Monicelli, educatore, rendiamo dunque omaggio. Al ribelle che odiava la retorica e le scene madri e voleva solo le scene figlie. Che sulla scrivania conservava la frase di Leopardi: chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo. Che ha partecipato a un film collettivo sulla Palestina e a uno sul G8 di Genova. Che è stato socialista fino a Craxi e si è avvicinato al comunismo dopo la caduta del muro di Berlino. Che a un giovane Nanni Moretti spiegava paziente: ma cosa credi? Anche tu fai commedia all'italiana. Che ha partecipato volentieri alla trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa e rifiutato la Legion d'Onore. Che diceva: per l'Italia vorrei una bella rivoluzione. E la speranza è una trappola inventata dai padroni. E lo facciamo passeggiando per le vie che erano la sua casa e alla quale oltre 90 anni ha dedicato un piccolo e affettuoso documentario. Vicino al Colosseo c'è Monti, che mostra gli artigiani nelle botteghe, i bambini, i barboni, gli anziani che giocano a carte, gli angoli nascosti, i giardini dietro le mura e dentro cortili tranquilli, con palme e bambù. Abitava a Via dei Serpenti. Passeggiava, dice qualcuno, vestito come Capannelle, il personaggio dei Soliti Ignoti interpretato da Carlo Pisacane, cappelletto in testa e sciarpa al collo. A Via Panisperna andava dal barbiere Adriano e da Piero il macellaio comunista detto Polpette. Pranzava da Valentino a Via del Boschetto seduto a tavolo da solo. Non amava essere riconosciuto perché la sua era una presenza quotidiana e garbata e il quartiere lo proteggeva. Se insistete per saperne di più, alla fine qualcuno vi dirà che non c'è molto altro da raccontare, perché a Monti tutti sapevano che a Monicelli non bisognava rompergli troppo le scatole. Roma, per le strade di Mario Monicelli, Via dei Serpenti.
empty bottle of your eyes. It's hard to see the light. It's dark to see to dive. Tonight, another winter. Shades are getting so
getting farther. Don't want you to always fade in. The place gonna